Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Beh, un gran botto. Poi le stelle, poi le molecole, i pianeti, Darwin e 13 miliardi di anni dopo siamo qui. Domani, vedremo.
Quale misterioso evento ha dato il via alla vita sulla Terra? E cosa si intende per vita? Da dove veniamo, chi siamo, perché siamo qui? Sono temi universali che ci portano a guardare al cosmo a caccia di altri abitanti di questo universo, ma anche a interrogarci sul nostro presente e sul futuro, sul rapporto con la natura e con il pianeta che ci ha accolto, ospiti come siamo di una preziosa navicella sperduta nell'immensità dello spazio. Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e SISSA di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline come economia, medicina, informatica, biologia, fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità, con una destinazione comune: superare le definizioni rigide troppo accademiche alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Sidecar oggi troviamo il biologo e noto accademico Carlo Alberto Redi insieme a Carlo Baccigalupi, astrofisico e professore ordinario della SISSA. La creazione della vita, le ragioni della sua persistenza e della sua adattabilità, la sua stessa definizione, sono temi che coinvolgono anche altri campi oltre la scienza. Interessano i filosofi, i politici, i giuristi e riguardano da vicino tutti noi.
La prima questione che poniamo a Carlo Alberto riguarda le ultime ipotesi sulla nascita della vita sulla Terra, ovvero come si è passati dai composti più semplici alla vita stessa e se è possibile appunto comprendere come questo sia successo sul nostro pianeta, ovvero in diverse posizioni oppure in una posizione specifica che sia possibile localizzare.
Mi fa piacere poter discutere di questi aspetti. Direi che è simpatico ricordare che le arti, ad esempio, si sono interrogate. Se pensiamo a Gauguin con quel fantastico dipinto da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, cioè, insomma, è una domanda che attanaglia un po' tutti, no? E però, ecco, per essere di qualche aiuto nella risposta, credo sia bene definire le condizioni al contorno della nostra chiacchierata, e quindi è importante ricordarci che il linguaggio è la tecnica più potente che abbiamo inventato, probabilmente più del fuoco e della ruota, no? E quindi ci sono molte trappole in questa tecnica, e quindi dobbiamo definire vita prima di iniziare il nostro excursus e vedere un po' quello che riusciamo a dirci. Vita è un processo materio-energetico, come lo conosciamo, basato sul carbonio su questo pianeta. E quindi questo è già un aspetto fondamentale. Direi che la chiacchierata non può iniziare se non ricordando degli amici che ci hanno lasciato e che si sono occupati a lungo di questo. È inevitabile ricordare Nanni Bignami. Nanni, tante volte su questo abbiamo chiacchierato, e lui metteva sempre il discorso con un gran botto, poi le stelle, poi le molecole, i pianeti, Darwin e 13 miliardi di anni dopo siamo qui, domani vedremo. Cioè, di fatto vi erano già in questa butade di Nanni Bignami incluse tutte le domande, e cioè da dove diavolo saltiamo fuori, chi siamo e come evolveremo. E beh, qui ci sono molte ricerche che corrono attualmente, il tema è di grande interesse, non è un interesse solo storico e filosofico, ci sono interessi molto potenti, sottesi, da parte di, diciamo, dell'economia, dell'industria, degli interessi militari, quindi non è un aspetto così di nicchia per pochi intellettuali. Direi che si può partire, mi scuso per chi ci ascolta di questo preambolo che porta via molto tempo, ma direi che è necessario per evitare veramente, c'è un libro bellissimo ad esempio che è uscito, molto valido, che però ha come titolo La creazione della vita, e no, non ci siamo, è la ricerca della questione vita. Perché vita colloquiale è quando sono andato a militare, mi sono sposato, la ragazza mi ha lasciato, ho preso un brutto voto, ma questo crea problemi poi in ambito sociale. Pensate alla questione embrioni, la vita degli embrioni e così via. Quindi vita noi intendiamo questo. Dove diavolo possiamo pensare di andare a trovarla?
Raccolgo l'invito di Carlo Alberto e passo alla seconda domanda, che sono sicuro che sia di fascino per tutti. Ecco, noi conosciamo la vita sulla Terra basata sul DNA, l'acido desossiribonucleico. E la domanda che mi viene spontanea è chiedere se è possibile, se questa sia l'unica canalizzazione della vita, o se la vita avrebbe potuto svilupparsi anche appunto attraverso differenti sistemi, basi molecolari.
Interessante, perché apre diverse prospettive di indagine, e quindi conviene subito precisare quella che conosciamo, quella basata sul carbonio e su questo pianeta. Diciamo che è ragionevole ritenere il fatto che 3,7 miliardi di anni fa, 4 miliardi di anni fa, ci fosse una situazione infernale su questo pianeta, con scariche continue di elettricità su dei gas tipo metano e aspetti di questo tipo, e si vanno a formare fondamentalmente elio e idrogeno. Questo è abbastanza chiaro. Qui chiaramente non sto ora a farvi una lezione di chimica, ma da 3 di elio si può tranquillamente ottenere un ossigeno, 2 ossigeni un carbonio, carbonio e ossigeno, e si arriva ad altri. In poche parole, arrivare ad avere un brodo iniziale con delle molecole che sono in grado, in poche parole, di interagire tra loro. Si arriva a un composto che è la formamide, e qui c'è un aspetto che è molto singolare e che a me piace sottolineare. È un aspetto, a mio giudizio, di spiritualità, perché è evidente che la grande domanda iniziale può essere risolta con un aspetto di una credenza trascendentale, ma qui stiamo parlando invece di un aspetto molto immanente. Allora, queste molecole non si disperdono, ma vanno a concentrarsi in quei piccoli pori della polvere di stelle che ci sono in questo brodo, e rimanendo concentrate molto vicine in questi pori, immaginate la pietra pomice che trovate al mare. Ebbene, sono in grado di mettere in moto delle reazioni chimiche che permettono di arrivare a delle strutture più complesse, in poche parole, arrivare ai mattoncini degli acidi nucleici, cioè adenina, guanina, citosina, timina e così via. Quindi c'è un aspetto, a mio giudizio, di spiritualità, perché possiamo considerarci figli della polvere di stelle, se ci pensate. È molto bello questo. Ora, questi mattoncini vanno a complicare la loro struttura grazie al fatto che sono concentrati e possono interagire, e si arriva agli acidi nucleici. Qui c'è tutto un dibattito molto importante: se il nostro mondo di questo tipo, così come lo conosciamo, è basato su DNA o RNA. E qui vale la pena, perché magari ci seguono studenti, dare loro qualche informazione utile per prepararsi bene agli esami, che magari il prof non conosce questi aspetti in dettaglio. L'idea che ci sia DNA, RNA, proteine, oggi è rivista, e già Francis Crick l'aveva detto a suo tempo. Probabilmente il mondo iniziale di questo tipo della vita è un mondo basato sull'RNA, perché l'RNA, a differenza del DNA, è in grado anche di attorcigliarsi con delle strutture, con delle forme, e in biologia forma è funzione, tale da assicurargli delle capacità di tipo proteina e quindi di essere anche enzimi, perché in quel contesto, immaginate, le molecole sì si potevano formare grazie a quella concentrazione, ma venivano anche distrutte da quelle scariche energetiche terribili, e quindi c'era l'opportunità di aggiustarle, perché quel mondo RNA, magari c'è qualcuno che si chiama Luca e che ci segue, lo chiamiamo Luca, Last Universal Common Ancestor.
La terza domanda riguarda appunto gli aspetti riproduttivi e adattivi della vita, ovvero diciamo, e anche ovviamente sessuali, come lui ricordava, perché il sesso può essere un meccanismo di trasmissione, di persistenza, ovvero la vita è persistente. Questo è un concetto ormai noto a tutti, è sopravvissuta ad estinzioni di massa ed è stata capace di adattarsi sul nostro pianeta, a raggiungere luoghi con condizioni estremi. Ecco, qual è, diciamo, la ragione di questa persistenza? Qual è la visione che la scienza ha della persistenza della vita e della sua adattabilità?
La domanda pare difficile, ma è facile rispondere, nel senso che così come la conosciamo, come ci stiamo dicendo, ha capacità di persistere perché ha capacità di riparo, e quindi vale la pena di precisare quello finale di quello che stavo dicendo, e cioè: anche se nei libri di testo c'è scritto che, così come va avanti, e qui non sto a fare una lezione su quanto sia fondante il concetto darwiniano di evoluzione, per carità, perché è un'acquisizione stratosferica e validissima, è la riproduzione sessuata che è iniziale. La riproduzione asessuata viene dopo, è un'evoluzione di quella sessuata, ed è molto ragionevole che si sia originata prima la rivoluzione, cioè fondamentalmente sessuata, la riproduzione sessuata, perché implica la capacità di riparo. Sesso in biologia non è quello che intendiamo normalmente, e cioè cene, inviti e tutto ciò che può succedere sotto le lenzuola o in una provetta. Sesso significa ricombinazione genetica, e le molecole che tagliano, ricombinano i caratteri degli individui sono le stesse che si utilizzano per riparare il DNA. Quindi è ragionevole che si sia originata prima la riproduzione sessuata. Interessante questo aspetto perché? Ma perché lega i dati alla prima domanda, cioè: questo tipo di vita c'è solo qui? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché noi siamo in una galassia, ce ne sono tantissime, ci sono tantissimi esopianeti, sappiamo che è una cosa affascinante, la sonda Rosetta 2016 riporta che ci sono su questa, non la so pronunciare il nome di questa cometa, probabilmente solo gli astrofisici che conoscono l'aramaico sanno pronunciarla, ma c'erano molecole organiche, e quindi rimanda a una delle idee iniziali sull'origine della vita sul pianeta, la panspermia, cioè che sia arrivato sul pianeta già qualche mattoncino pronto e preparato. Questo va a fare pandan con il fatto che oggi quello che conosciamo della nostra grande classificazione di vita sul pianeta Terra, che è archea, batteri, eucarioti, eucarioti, cioè funghi, vegetali, animali. Batteri, batteri sappiamo tutti quanti che cosa stiamo parlando, e archea, cioè quelle forme di vita che vivono in condizioni estreme, sulle bocche termali e così via. È probabilmente già arrivati e quindi con una capacità poi di evolvere in una certa direzione. Questo è un aspetto, secondo me, fantastico, perché ci permette anche di dirci: beh, allora c'era una vita prebiotica e poi una biotica. Sulla biotica, grazie a zio Charles, con Darwin, ce la caviamo abbastanza bene e sappiamo che può persistere in una maniera fantastica, nonostante il disastro che noi si possa combinare, e lo stiamo combinando. Noi non siamo dei buoni antenati. Questo pianeta l'abbiamo distrutto. Punto.
E grazie Carlo Alberto, sono elementi di riflessione veramente preziosissimi. E tornerei, agganciandomi a questo discorso, sulla tua necessità di definire, che hai ricordato all'inizio intervista, e appunto ti porrei la questione di una strutturazione della definizione di vita. Ora, noi conosciamo gli elementi, ci siamo concentrati finora soprattutto sugli elementi costituenti fondamentali, poi vediamo intorno a noi lo stesso nostro cervello, appunto, che è capace di autoindagarsi e di arrivare perfino di costruire oggetti che arrivano su altri corpi celesti, portando la nostra vita su altri corpi celesti. La definizione di vita ammette questa strutturazione, ovvero esistono diverse definizioni che specificano forme di vita sempre più complesse?
Questa è la domanda difficile, come sempre poi finisce così, perché non disponiamo di una definizione di complessità biologica sufficientemente valida e operativa. Ce ne sono molte, tutte un po', se vogliamo, capaci di dare un taglio verso un certo tipo di risposta che soddisfa certi contesti di indagine, ma non altri. La complessità biologica è ancora, è difficilissimo definirla. Operativamente quello che hanno fatto i biologi è di indagare se il mondo basato su carbonio, perché può essere che su un esopianeta o chissà dove nello spazio tempo esista una vita basata sul silicio, sullo zolfo, su qualcosa d'altro che non conosciamo e quindi non siamo in grado. I biologi cosa hanno fatto? In una forma riduttiva hanno cercato di dirsi in che termini, al di là della incapacità di definire complessità, in che termini però quella che siamo in grado di studiare e constatare è in grado di aumentare di ordini di grandezza. Questo sì, e si è iniziato con in che termini vi è acquisizione di ordine. Questo è molto interessante nell'ambito delle strutture molecolari. Kaufman se lo chiedeva decenni fa, non siamo andati molto avanti, ma abbiamo fatto degli esperimenti molto importanti. Abbiamo visto che ci sono contesti chimico-fisici che permettono degli autoassemblaggi di molecole. Ad esempio, problema cruciale nella complessità è l'acquisizione di una membrana semipermeabile. Questo è evidente per tutti, e abbiamo visto che ci sono contesti che lo consentono e quindi di acquisire maggiore complessità. È evidente che la regina di queste domande è: uscito dal mondo prebiotico subvitale, in che termini poi aumenta questa complessità? Provate a pensare che tutti siamo stati una cellula e però poi siamo 10 alla 17 circa cellule, e quindi già questo dà un'idea. E anche questa è una bella domanda da andare a verificare, perché le risposte a queste domande, che non sono domande peregrine, sono domande che riguardano la nostra vita quotidiana, nel sociale, perché diventano biopolitiche. Questo è un aspetto fondamentale. Devono intervenire i filosofi, i giuristi a seguire queste nostre riflessioni, ad aiutarci. Perché? Beh, ma provate a pensare all'acquisizione di questa complessità. Come è stata risolta? Aristotele ci diceva, beh, dallo schifo, dal fango e dalle schifezze saltano fuori. Pensate Shakespeare, ancora Shakespeare ci dice che il serpente di Cleopatra può saltare fuori mescolando del fango. Cioè dobbiamo aspettare dei grandi, dei geni. Vorrei ricordare il mio antenato Redi, perché quando andate agli Uffizi l'ultima statua sulla destra è Francesco Redi, perché è lui che studiando, bello questo, studiando Omero, studiando l'Iliade, a un certo punto dice, caspita, ma perché Achille, disperato, va da sua madre Teti a dire hanno ammazzato Patroclo e adesso diventerà tutti vermetti e schifezze? E Teti gli dice, no, stai tranquillo, lo copriamo con un velo e così rimarrà il corpo del tuo amato. E beh, Francesco ha l'idea di dire, ma la generazione spontanea non è possibile, cioè l'acquisizione di un ordine complesso da qualcosa di più semplice spontaneamente non è possibile, è solo ex ovo. E quindi fa il famoso esperimento della bottiglia con la carne aperta, la bottiglia con la carne chiusa con un velo, e poi arriverà Spallanzani, arriverà la fecondazione in vitro. E quindi c'è diciamo la difficoltà di stabilire che cosa intendiamo per complessità, e ci può essere appunto dalle molecole alla complessità del vivente, con tutte le tenaglie e i trabocchetti impliciti nei termini che usiamo, ecco la necessità di filosofi, giuristi e così via, sino a quella del vivente come lo conosciamo, e quindi con quello che ci può dire anche la storia. Naturalmente il tutto col fatto che ci sono il famoso paradosso di Fermi, il giochino. Io ricordo Margherita, quando Margherita Hack, quando faceva tutto il formulone per dire la possibilità che esista la vita con queste 10-15 variabili, e ognuna di queste variabili, complessità, questo, quell'altro, era positiva. Poi c'era quella che era 0,000, per cui il prodotto finale, per dire a chi ci ascolta che datevi da fare anche voi, date il vostro contributo, ricerche da fare, ce ne sono molte.
Mi aggancerei proprio a questa ultima considerazione per porre l'ultima domanda, che riguarda, che non posso non porre in quanto astrofisico appunto. Ecco, esistono oggi telescopi nello spazio che ormai ammettono a loro, come loro diciamo principale target di ricerca, appunto, ammettono l'esplorazione dei pianeti extrasolari, i cosiddetti esopianeti, con un dettaglio che crescerà nei prossimi tempi velocissimamente e riguarderà gli elementi chimici su pianeti con le caratteristiche giuste in termini di massa, distanza dalla stella, composizione e densità per ospitare la vita come la Terra. Se io ti chiedessi di sbilanciarti, quale sarà il risultato di queste ricerche? Avremo delle indicazioni di forme di vita anche elementari su altri corpi celesti, oppure potremmo essere di fronte a una estrema rarità della formazione della vita nell'universo?
Beh, io sono un entusiasta e un ottimista, e secondo me sì, prima o poi salterà fuori che esiste. Certo, non saranno quelli che la fantascienza ci ha raccontato del marziano, ma insomma è la probabilità che altre forme di vita si siano stabilite. Beh, anche perché quando parliamo di esopianeti, anche qui bisognerebbe, credo voi siate maestri, perché sennò uno pensa a un pianeta. In realtà questi esopianeti, se ho ben capito, sono tutte bolle di gas, cioè delle cose molto molto strane, però ne esistono miliardi di miliardi di miliardi, e quindi l'abitabilità di una vita grosso modo come quella che conosciamo sulla Terra, anche nelle condizioni estreme? Boh, io penso che sia probabile di sì, via. Cioè, mi sembrerebbe, per quello che è la nostra conoscenza, difficile da credere che non. Magari sarà milioni di miliardi di anni luce lontano da noi, magari ci saranno, è il famoso aspetto della selva oscura, no? Difficoltà di trasmissione. In fondo noi oggi ci cibiamo del fatto che abbiamo sparato, stiamo andando su Marte, come diceva Nanni Bignami, coltiveremo asparagi su Marte, ma cioè, la tecnologia per comunicare lontano credo sia ancora rudimentale. Adesso, senza voler offendere fisici o astrofisici, quindi insomma l'abitabilità io credo anche per un tipo di vita grosso modo come quella che conosciamo è molto probabile che ci possa essere in uno degli infiniti mondi che ci circondano. Sul tipo di vita, beh, probabilmente qui scontiamo una nostra limitazione. Abbiamo in mente un processo materio-energetico basato sul carbonio, ci fa un po' da paraocchi. Probabilmente, che ne so, sul silicio, su altre molecole, altre forme, magari con capacità di comunicazione più limitata, o magari esistite ed estinte. Ce la stiamo mettendo tutta per far fuori il pianeta, non dimentichiamocelo. Cioè, il giorno in cui abbiamo esaurito le risorse del pianeta, che una volta era a fine anno, è sempre più breve. Ora siamo addirittura che ci siamo mangiati il pianeta, se non ricordo male, 16 luglio, cioè una data di questo tipo. Una volta era ottobre, una volta era novembre, una volta era il 31 dicembre. E l'uomo sta devastando perché c'è un contesto di tipo economico, ma più che altro finanziario, che ha preso il sopravvento a livello planetario, che utilizza le risorse della Terra come se fossero infinite. Quindi è molto probabile, secondo me, che se o cambiamo stili di vita o probabilmente anche la nostra andrà ad estinguersi. Quindi è molto probabile che ce ne siano esistite. Insomma, io sono un ottimista, insomma, penso che sì, che in qualche modo, con una buona probabilità, ce ne siano altre, magari anche molto diverse.
Grazie Carlo Alberto.
Grazie a chi ci ha ascoltato e mi raccomando, vocazioni scientifiche, avete visto c'è un sacco di cose bellissime di esobiologia, astrobiologia da andare a ricercare, e io penso che i giovani che ci stanno seguendo magari possano trovare queste vocazioni aperte a tutti i saperi. C'è bisogno di filosofi, c'è bisogno di giuristi, c'è bisogno di economisti e finanza che ci diano un altro schema che non sia quello neoliberale dell'estrattivismo. C'è bisogno di tutti i saperi. Il sapere è uno e siamo dei grandi privilegiati ad essere qui a parlarci di queste cose. Grazie a tutti.
Grazie.
A presto.
Non possiamo escludere l'esistenza di altre forme di vita nell'universo, magari basate su elementi diversi dal carbonio, come il silicio o il fosforo. Anzi, la speculazione ci suggerisce che questo sia molto probabile. Per ora, queste e altre domande rimangono misteri in attesa delle risposte dei pensatori del futuro. Vi aspettiamo al prossimo viaggio, su Sidecar. Sidecar è un podcast del GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila e della SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia, Carmelo Evoli, Fernando Ferroni, Domenica Bueti, Giuseppe Mussardo, Donato Ramani. Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani. Sound design e post-produzione Simone Negri. Una produzione Dopcast.